Salve popolo di GS Radio e bentrovati anche nel 2008 con Fusi di testa e al grido di sempre solo viva la Salerno Reggio Calabria, il vostro Rugantino,
il vostro Davide
e il vostro Daniele vi salutano con affetto.
Benissimo, cominciamo così in questi che sono giorni difficili per la nostra nazione, giorni che ci porteranno a spezzare le reni all'Albania.
No, povera Albania, tra l'altro ho scoperto che oggi siamo in quattro, mentre io pensavo fossimo in tre, cioè dove si trova affetto?
Non è che ho capito molto bene, sono un pochino disconnesso.
Cioè li abbiamo salutati con affetto.
Con affetto, sì.
Dove è affetto? Io non lo vedo.
Ci sono degli affettati sul tavolo in cucina.
Quindi salutiamo con affettati?
Sì, all'incirca. Vorrei raccontare al gentile pubblico di ascoltatori che oggi sono un pochino rincoglionito, si può dire rincoglionito?
Ormai l'hai fatto, quindi vedi un po' te.
L'ho detto pure due volte. Perché una lunga giornata mi ha distrutto, nonché stremato, quindi aspetto con ansia l'intervento di voi due mattacchioni che mi risolleviate la serata.
Ecco, ci proveremo, già è iniziato lui perché non ho capito se ci spiegherai perché dovremmo spezzare le reni all'Albania, povera Albania. Cioè già ne abbiamo assai di querelle, tutti gli albanesi d'Italia, non so.
Che povera Albania, già ci sono gli albanesi che deve sopportare.
Ecco, perfetto lui. È meno male che ci scherziamo su.
Era una citazione storica. Comunque, non so se vi ricordate, una volta avevamo un omino...
Sì, ricordiamo, ma siccome sono...
Tipo Berlusconi, basso, pelato.
Ecco, vabbè, tu insulti anche, cioè poi no, ne parleremo con il presidente.
Sono dati di fatto quelli, non era un basso. Insulto.
Era basso.
Mi pare di sì.
Ma non è importante se fosse basso o alto. La cosa
era più alto. Era più alto di Berlusconi, però.
Non lo sappiamo, né ci importa. Non ci importa, soprattutto. Quindi, cioè, la cosa che ci importa è che fortunatamente quel periodo sia passato. Ora, fortunatamente, non solo dal punto di vista, cioè, italiano, dell'Albania, soprattutto dell'Albania, direi. Sì, poveracci, ma è meglio che sia passato per loro.
Ora invece stanno bene.
Ma meglio di come stavano in guerra, dice, peggio, più scuro di mezzanotte non può fare. Comunque, a parte questo, dico, meglio, mi riferivo al periodo storico, per l'intera Europa, direi, perché comunque, finalmente abbiamo capito noi che la guerra non serve a nulla, in altri posti non l'hanno capito, anche se... Dico, per noi è anche più facile perché stiamo meglio, però anche dove si sta peggio sicuramente non è utile la guerra.
Sono pienamente d'accordo, la guerra è abbastanza inutile, sono più utili i caricabatterie per cellulari.
Sicuramente.
Tanto per sottolineare, il nostro Daniele è alla ricerca di un caricabatterie per il suo cellulare, perché è arrivato in studio con il cellulare scarico. Qualora il vostro buon cuore abbia a disposizione un caricabatterie per cellulari, non possiamo fare il nome di qua, mandatecelo uno a caso, noi speriamo che arrivi a caso quello giusto.
Nord Europa, diciamo.
Caricabatterie qualsiasi di una marca di cellulari finlandesi.
Esatto, Nord Europa.
Ecco, ora mandatemi qualche cellulare prodotto in America e Daniele si arrabbia. Io no, perché comunque lo riciclo per qualche altro congegno mio.
E qui la domanda che sorgeva prima spontanea: ma non potrebbero fare un caricabatterie che vale per qualsiasi marca? Perché secondo me, se anche se entro lo spinotto a forza,
io... non ci entra. Ma comunque non lo fanno di proposito, perché altrimenti ne venderebbero di meno.
E qui non va bene, ora mi deve qui il mio spirito no global si risveglia. Che ci vuole, in fondo sempre la corrente, vale per tutti i cellulari, non bisogna essere un pochino più alla mano.
Ma te l'ho spiegato, cioè, perché comunque...
Non devono rubare i soldi a noi poveri consumatori, che io non me ne compro più cellulare.
Ecco, così poi non ti rintracciamo più per fare la trasmissione, stiamo bene. No, prima che me lo dimentichi... Visto che siamo in un ambiente goliard, dico così, per dire, su Cazzariland si stavano domandando se tu ti sei imbriacato di un alcolico biondo. Parlo con te, Daniele.
Se l'erano domandato anche tempo fa, ho risposto che sì, mi sono anche ubriacato di un alcolico biondo in occasioni passate della mia vita.
È una cosa bellissima, però avevi risposto sul forum, non avevamo dato la risposta in diretta, in radio. ed era giusto per chi non partecipa al forum e ascolta solo la trasmissione che abbia una risposta con 2 mesi di ritardo, però noi puntuali come i treni italiani ci siamo arrivati.
Mi sembra, torniamo al discorso di tanti anni fa, che i treni arrivavano puntuali, dicevano i vecchi, dicono i vecchi ora che i treni arrivavano puntuali allora.
Più in ritardo adesso è difficile che arrivassero, non so se arrivano puntuali, però
che non è vero, non arrivano tanto in ritardo i treni in Italia, al nord meglio che al sud ovviamente, però i ritardi, ma a meno che non devi fare tipo Milano Reggio Calabria
Io... Però poi fra l'altro come aumentano sempre i prezzi, il servizio fa schifo, siamo come albanesi per tornare stipati noi del sud lì, perché non è che le carrozze del nord, quando facciamo infatti un bel Reggio Calabria Milano, dici la buttate in quelle cuccette a 6 di 82esima classe che costa 85 euro, fra l'altro l'aereo costa di meno.
Io ricordo un meraviglioso Villa San Giovanni Bologna seduto nel treno sporchissimo con davanti una signora che lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere.
No, meglio.
Ecco, io vorrei spezzare una lancia in favore di Trenitalia, perché, dice uno, perché qualche mese fa, non vado a rivangare troppo, dovevo prendere un treno da Lamezia Terme per Villa San Giovanni, il treno era alle 10:30, io l'ho preso addirittura alle 10:20, dice, miracolo, 10 minuti di anticipo, no, era il treno che doveva arrivare alle 8:30 che aveva 3 ore di ritardo, e quindi ho preso 10 minuti di anticipo quello che doveva essere invece quello mio, che è partito a sua volta in ritardo di 45 minuti dopo.
Beh, complimenti a Trenitalia.
E complimenti al nostro caro Rucantino che non fa bene le addizioni e le sottrazioni, ma va bene lo stesso.
Vabbè, aspetta, 8:30. No, giusto, no, c'hai ragione, perché io mi ricordavo le 3 ore di ritardo erano le 7:30, vabbò. Non ci fa niente, comunque sta di fatto che anche quest'anno lo passeremo in nostra compagnia e...
Io lo passo l'anno mio, lo passo sempre in mia compagnia, non so voi.
Eh sì, anch'io è la stessa cosa che stavo pensando nel mio cervello bacato.
Complimenti, noto con piacere che anche lei ha un cervello e ne siamo felici e quant'altro, però adesso sarebbe anche arrivato il momento di toccare argomenti scottanti con il governo che vola sempre più in alto nella speranza che cada, visto la situazione che c'è oggi.
Allora, non esageriamo, non siamo di parte, perché è una speranza che cada, è una speranza che migliori.
No, c'hai ragione, non siamo di parte, nella figura di Rucantino stesso, cioè io, sottinteso, fusi di testa come la persona me medesima, è completamente super partes, cioè non gli frega un cavolo né da destra né da sinistra, solamente di avere a disposizione una classe politica che funzioni. Nella fattispecie, visto che non state facendo un cavolo al governo, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, se vi togliete dalle balle ci fate un grosso favore, ecco.
Questa è una frase che si diceva più a me, però l'ha detta Rucantino. A meno che, diciamo, noi siamo super partes, come dici tu, a meno che non arrivano i prossimi che governano, ci offrono un posto a Radio Rai, allora noi...
Non funziona, non è giusto, non si fa così.
Facciamo un pochino di pubblicità, governanti, politici, quelli che siete, se ci volete dare un posto alla Rai, noi diventeremo vostri lecca... Beep, come sono attualmente quelli che ci sono... alla Rai.
Bene, adesso ci attiriamo anche le simpatie di Radio Rai.
Nel frattempo è arrivato il primo comunicato, che è quello del partito dei pensionati, che ha dichiarato politicamente scorretto il termine vecchi, con persone di affidabilità estrema, dice, se puoi cambiare il termine in questo modo
lo cambio. Ma quando ho detto questa parola che ora non dirò più?
E prima, inizio trasmissione, infatti siccome loro ci ascoltano, perché ci ascolta la polizia, ci ascolta la guardia di finanza, ci ascolta il tribunale, ci ascolta anche il governo, quindi ribadisco quello che ho detto prima.
Anche perché subito si avvicina travestito da piscina.
Ma io me li immagino tutti a Palazzo Chigi attorno al computerino che si sentono fusi di testa, non sarebbe male.
Sì, c'è qualcuno che lo fa, qualcuno dei nostri ospiti soprattutto. Però comunque, quindi ci aspettiamo i nuovi comunicati, direi, perché sicuramente comunicati, cioè le nuove diffide che ci arriveranno, una da Radio Rai, una non so da chi, dall'Albania, cioè il governo albanese cosa fa? Fa i comunicati, c'è scritto Albania grande e ci manda a noi.
Beh dai, quella era una citazione storica, non è che... Poi l'Albania che sta spezzando le reni all'Italia a furia di invasioni.
Continui con questi tuoi proclami razzisti, bravo.
No, non è proclama razzista, è un dato di fatto. Il popolo albanese continua a sbarcare sulle spiagge italiane.
E cosa vuoi? Non ho capito chi...
Non è una questione di razzismo.
È vietato, forse.
È un dato di fatto.
Quasi.
Cioè, clandestinamente qualunque nazione, anche se sei americano, è vietato se attraversi il confine senza regolare permesso di soggiorno e compagnia bella. Comunque, bando alle ciance, cioè Dovremmo avere in collegamento
il... Chiediamo in collegamento. Mi stavo chiedendo prima, ma perché l'Albania ha un governo? Chi è il primo ministro albanese?
Credo comunque uno migliore di Prodi. Nella fattispecie...
Ancora, continuiamo,
Oggi sono prodigo di consigli per il, per il primo ministro.
D'altronde. Poi sarai berlusconico di consigli per il nostro presidente di tutt'altro quando arriverà.
Ma guardi, avvocato, lei è molto convincente nelle sue arringhe, però io non cambio opinione sui dati di fatto che ho appena esposto. Mi appello alla clemenza della corte. Nella fattispecie il nano malefico, purtroppo, è con noi anche nel 2008. Continua a saltellare facendoci segno con un cartello più grande di lui che ci abbiamo il primo ospite in linea.
E non mi sembrerebbe rispettoso farla aspettare, mentre tu invece forse la già diamo un indizio, vuoi far aspettare.
La volevo far aspettare, ormai sono due cose. Prima era una, che la prima mi sono dimenticato. La seconda era attenzione, è successo qualcosa di pericolosissimo.
Attentato.
È caduto il governo.
Sì, basta che non si spaccia il governo, può cadere ma non si deve rompere.
Va bene. Dicevamo, il nano malefico salta con i cartelli grandi come l'orso panda di Ramo a Mezzo?
Sì, più o meno, quel bellissimo cartone animato che io cancellerei dalla storia della mitologia italiana. Comunque, andando avanti, essendo sempre più felici della nostra situazione psicolabile, andrei a sentire chi c'è in collegamento con noi.
Sì, perché continuiamo a parlare di politica e a livello politico la situazione più triste, direi, oggi in Italia si trova nel sud Italia, si trova in Campania, si trova nel capoluogo della Campania, nella provincia più grande della Campania. Quindi ci troviamo dove, sindachessa? Buonasera!
Buonasera cari ragazzi, oggi faccio la vostra corrispondente di guerra, diciamo, perché mi trovo in quel di Quarto, dove sta succedendo l'impossibile, diciamo. Ecco, c'è la polizia, ci sono i manifestanti, scontri tra tifosi, spazzatura che brucia a tutti i livelli, anche se Natale è passato, però non la vogliono togliere, ormai i doppi si possono anche levare, diciamo.
Sì, ma scusi, quali tifosi, sindaca? Cioè, tifosi di che?
Di sicuro tifosi del Napoli, ma comunque siamo a Quarto, provincia di Napoli, insieme a tutta l'altra parte dei paesi qui che in questo momento sono sotto assedio.
Sì, dico, non so se forse lei non ha ben capito la situazione, sindachessa, perché non sono tifosi del Napoli, o quantomeno potrebbero essere anche tifosi del Napoli, ma non sono in piazza in qualità di tifosi del Napoli, sono in piazza in qualità di manifestanti, appunto, perché la situazione a Napoli e provincia, soprattutto in città, è davvero grave. Tra l'altro, nei suoi confronti non sono state poche le critiche.
Ma guardi, io le posso dire che personalmente avevo fatto notizia della situazione più di un anno fa al capo del governo, col quale ormai sono in ampio contrasto, diciamolo, e non ci è stato dato nessun tipo di aiuto, né tantomeno sono stata ascoltata, né io né la regione. E adesso ci troviamo in questa situazione ad avere ancora gli addobbi natalizi in giro l'8 di gennaio.
Sì, diciamo. Non sono proprio addobbi natalizi, tra l'altro non penso siano molto graditi ai napoletani, però comunque, cioè, dice l'avevo detto. Ora è facile dire anche l'avevo detto, cioè noi non abbiamo la prova, sinceramente non sappiamo se credere a lei o al presidente Prodi, che comunque a quanto pare non è intervenuto. Tra l'altro è uno scontro interno, siete entrambi del Partito Democratico.
Sì, vabbè, ma io sono l'uomo, diciamo.
Perché Prodi cos'è?
È una sorta di entità ancora non ben definita in quanto capo del governo, e si sta discutendo se dargli una divinizzazione come nell'antico Egitto oppure renderlo un comune mortale. Diciamo che c'è anche una terza opinione che va su una serie di insaccati di nostra produzione pure sulla definizione del capo del governo.
Eventualmente sarebbe il dio tortellino da adorare in brodo. Comunque, lasciamo perdere questo. Sindacessa, la situazione è grave e quindi in piazza ci sono scontri, in una parola, in un termine giornalistico, c'è un bordello esagerato.
Due termini giornalistici.
Sì, vabbè, esagerato non è giornalistico. È successo che alcuni cittadini un pochino indisposti hanno fatto delle vostre effigi e le hanno impiccate. Cosa ne pensa? Voleva essere al posto dell'effigie?
No, guardi, quello purtroppo è un malcontento che si è generato a causa della questione natalizia. Perché praticamente non solo ci abbiamo avuto questo problema degli addobbi che non sono stati divelti in tempo utile per la fine, fine feste. Ma in più c'è stato anche un problema con l'apertura del nuovo Sindacessa Point. Tutti sono rimasti delusi, doveva aprire ieri e invece sarà posticipato al 7 di luglio.
Ecco, non capiamo perché così tanto, soprattutto perché il 7 di luglio, non il 5 o il 9, ci dirà anche questo. Ma soprattutto risponderà al fatto che comunque non ci sembra effettivamente la questione più impellente, perché comunque i problemi sono altro che Sindacessa Point.
Allora, per quanto riguarda il Sindacessa Point, posso dire che si aprirà il 7 di luglio, perché in questo momento siamo fisicamente impossibilitati ad entrarci per il semplice fatto, diciamo, che ci sono ancora gli addobbi natalizi della spazzatura che impediscono l'entrata.
Ecco, anche lì
saranno 7000 tonnellate davanti alla porta d'ingresso. Bene. Non è facile levarle subito.
E prevedete quindi di levarle per il 7 luglio?
Se tutto va bene.
E quindi chissà tutti gli altri poveri posti di Napoli quando saranno liberati.
E quello speriamo da qui a 10 anni, come ho fatto presente oggi al presidente Prodi, che gli inceneritori di cui oggi ha parlato in conferenza a Palazzo Chigi devono essere realizzati al più presto possibile, e non tra 10 anni, se no non serve a niente, solo a lui.
Ma parliamo di cose serie. Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema? Perché gli abitanti comunque continuano a produrre altra spazzatura su spazzatura su spazzatura, poi ci siete voi, diciamo, nel comune, che fate la vostra parte. Questa non si la capisce solo qualcuno.
Cioè, producono molta spazzatura.
Non li consideravo nel conteggio delle tonnellate. Comunque, andiamo avanti.
Allora, diciamo che nella fattispecie noi ci stiamo adoperando il più possibile. Purtroppo siamo stati abbandonati dal governo in un modo inspiegabile. Però, nonostante questo, stavamo pensando di passare alle maniere forti. Quindi, non comunque all'utilizzo estremo delle forze armate, assolutamente no, perché comunque, tranne 18.000 persone che sono agitate con qualche sfranga di legno di ferro d'acciaio inox e che stanno bloccando la Salerno-Reggio Calabria, anche se sta più giù, stanno bloccando tutta la circonvallazione, la tangenziale e quant'altro, e pensavamo di utilizzare come deterrente la salsa di Diliberto.
Cioè, in che senso? La buttate sulla spazzatura, cosa fate?
Allora, sulla spazzatura dovrebbe avere un effetto di acido che dovrebbe corroderla poco a poco. Per quanto riguarda invece sugli esagitati, perché bisogna suddividere, ci sono coloro che protestano in modo civile, che sono la maggior parte per fortuna, e coloro che invece stanno protestando in modo incivile, che sono quelli che stanno bloccando tutte le strade. Allora, su quelli la vera pure spruzzata, però nebulizzata, in modo tale che abbia un effetto stile camera gas.
No, che sta dicendo?
Cioè, un effetto tipo camera gas, cioè quindi loro dalla puzza se ne scappano e rientrano a casa.
Ho capito, però dico, non mi sembra neanche tanto corretto, perché comunque anche i più esagitati hanno le loro ragioni, perché se non si protesta così forse il governo, non so, sta barcollando in questo momento, sta pendendo a sinistra, d'altronde è un governo di sinistra.
Direi appunto che queste maniere mi sembrano forse un po' troppo forti, ma neanche il governo si deve piegare alle manifestazioni forse troppo esagerate di alcuni fascinorosi.
Ecco, quindi il governo si stava piegando, in questo momento non si deve piegare.
Perché se si piega troppo, giustamente cade.
Certamente. Ma comunque, diciamo, sindacato, lei ha un po' glissato prima sulla mia domanda. Voglio dire, lei fa parte del Partito Democratico. Il governo è a maggioranza di centrosinistra, del quale fa parte il Partito Democratico. Il Partito Democratico è il massimo partito italiano in questo momento, ma quindi ovviamente anche del centrosinistra che ha il governo. Com'è possibile che lei, dello stesso partito, non riesca, diciamo, a trovare un accordo, abbia sollecitato un intervento, non è mai stato fatto? A questo punto sta pensando anche, non so, di uscire da questo partito per protesta contro il governo di centrosinistra, contro il suo stesso Partito Democratico?
Ma guardi, per parlare di dati così alla mano, lei ha pienamente ragione, il nostro bellissimo Partito Democratico, che fa un po' da nemesi alla Cosa Rossa, diciamo, e senza dubbio il partito più importante che c'è in Italia, il più votato, però per come stanno andando le cose, se andiamo alle urne non lo so se restiamo in Coppa UEFA, ecco, questo è
Ecco, sì. Forse retrocediamo in Serie B.
Ecco, lei, non so, ci scherza anche su con queste metafore, ma a me mi sembra ci sia poco da scherzare.
E non lo dica a me che sono demoralizzato e preoccupatissimo, lo dica a Prodi, che si muovesse.
A me sembra un po' più allegra, veramente, comunque.
Non sembra molto demoralizzata, ma questo dipende dallo spirito energico e caparbio che
esatto, bravissimo!
Che caratterizza la sindacessa. Mi faccio in questo momento portavoce di un esponente della sinistra, senza per questo andare a transessuali. E, vabbè, questo non ti ricordi di quello, il portavoce di Prodi che se ne andava a divertirsi?
Sì.
Mi voglio fare querelare anche
Sircana, o sbaglio?
O Sircana, lo pronunciavano Sircana. Indipendentemente, non mi viene mai, anche alla trasmissione scorsa. Indipendentemente da questo, aveva i suoi simpatici passatempi che mi sento di giudicare male.
Che, se non mi ricordo male, anche poi, io...
Sì, però scusami, ognuno è libero, adesso, no.
No, ma nella fattispecie, quando fu scoperta la cosa, o in quella o in un'altra occasione, fu richiesta da alcuni parlamentari un'ulteriore indennità per portare le famiglie con sé quando vanno a fare le riunioni, e soprattutto le mogli, per evitare di tradirle.
Geniale.
Capito? Come se io vado al lavoro e mi porto la mia zita che... non continuiamo perché sennò diventa anche volgare. Dico, devo lavorare, lavoro e basta, non penso ad altro.
Comunque, cari ragazzi, io vi devo ringraziare per lo spazio che state concedendo a me, al popolo di Napoli, al popolo delle province, della provincia, che sta combattendo per avere un orecchio d'ascolto dal governo.
Sì, ma sindacessa, non se ne vada, ha tutto lo spazio che vuole, perché cerca di scappare? Perché?
Perché sono qui in trincea con gli alleati. Siamo...
Chi sono gli alleati?
Il popolo di Napoli che vuole combattere. Dopo le 5 giornate di Milano ci saranno anche le 5 giornate di Napoli.
Speriamo che in 5 giorni magari si risolva il problema, se sono 5 giornate, ma non mi sembra che il popolo di Napoli sia tanto in trincea accanto a lei, forse più contro di lei.
Ma guardi, quello non è una cosa normale, nel senso che abbiamo una situazione difficile, è chiaro che il popolo si aspetta un aiuto dal suo primo cittadino, che sarei io, diciamo, e quindi si sono sentiti traditi da me, ma non è vero, perché io ho sempre combattuto per la mia Napoli, e per il mio Napoli, Maradona, Leale, ma comunque...
Maradona non ri sempre Maradona, non risolve i problemi della spazzatura, lasciamolo stare un attimo da parte.
Però c'è stato chi ha visto lo scudetto di 20 anni fa che dice, con 3 calci di punizione di Maradona, c'ha spazzatura, passa via,
Complimenti, dico.
Non ho capito molto il... Lo slogan.
Se Maradona batte 3 calci di punizione, dove? Adesso glielo chiederemo. La spazzatura va via, dove li deve battere?
È sulla spazzatura, che tira tanto forte, lui è preciso nelle punizioni, becca la spazzatura in pieno e la spazzatura boom!
Quindi ci sono tonnellate sparse per chilometri e chilometri, e dovrebbe questo pallone, cioè, manco Oliver Hutton...
Il grande Olli, dico, ma poi precisione, è una muraglia di 8 chilometri, la prendo pure io con un pallone.
Sì, però la deve prendere tutta.
Però
è un pallone enorme.
Non ha il tiro di Maradona, no. Lei, diciamo.
Il pallone in realtà è grande quanto il pianeta Marte. Ed è difficile da tirare proprio per questo.
Ma neanche Maradona a questo punto, forse c'è nessuno.
Ma si ricordi che Maradona è meglio Pelé.
Sì, me lo ricordo, ma sindacessa, non mi sembra un modo appropriato per cercare di risolvere questo problema. Poi non so se ci riuscite tanto di cappello. Però, insomma, sindacessa, mi sembra un po' in difficoltà, veramente, non vorrei anche dirlo, perché comunque lo sa che da noi è sempre la benvenuta, però, voglio dire, stavolta, forse per la prima volta, mi sembra davvero che non sappia rispondere al meglio a questo grave problema che sta affliggendo la città di Napoli. Vabbè, io non so se cederle il microfono, se vuole rispondere a questa mia ultima considerazione, forse non le conviene, la salutiamo, non so.
Ma guardi, io le soluzioni le ho trovate, le ho fatte presenti al governo, il governo non ci sta assistendo!
Beh, se è l'assalto di Liberto e il tiro di Maradona, do ragione al governo.
No, quelle sono in casi estremi. Se il governo continua a non assisterci, saremmo costretti ad utilizzare il Gavim.
E lei andrà via dal Partito Democratico?
Probabilmente sì, diciamo.
Va bene, allora aspetteremo gli sviluppi ansiosi. E speriamo davvero per i napoletani che comunque la città si possa liberare da questa tonnellata di spazzatura. Anche le scuole sono chiuse, sindacessa, mi vengono in mente le ultime cose.
Ah, guardi, purtroppo le scuole sono leggermente chiuse.
Sì, no, non leggermente.
Il presidente del consiglio ha detto che le faceva aprire per forza, l'ha detto quando era domenica, sì. Fa, io stanotte mando ad aprire le scuole, ha detto, invece sono chiuse.
No, ma dico, anche se le aperte non ci va nessuno, perché hanno ragione, cioè si muore dal feto.
Ma sono aperte o sono chiuse? Perché se sono aperte, allora... Tanto di cappello al nostro tortellino.
Ma no, tanto di cappello cosa? Non ci va nessuno perché c'è puzza.
Ti direi tanto di cappelletto al nostro tortellino. Però se sono chiuse è un bucazzaro.
In ogni caso dico, non è una soluzione. Se mi sembra un po' come la soluzione della salsa di Liberto. Cioè, apriamo le scuole, non ci va nessuno, cosa concludiamo?
No, ma giustamente diceva più o meno con parole simili a queste. Tanto muoiono di puzza a casa, muoiono di puzza a scuola, che almeno studino.
Sì, sì, mi sembra un bello slogan, direi. Chissà.
È vero, l'intervista al TG5 era circa così.
Ha detto così, non ho ascoltato, mi fido e mi fa piacere, o quantomeno mi fa molto dispiacere sentire se è davvero così. Va bene, allora sindacessa, la salutiamo e speriamo davvero che questo problema si possa risolvere. Viva Napoli, speriamo che veramente si possa campare più decentemente.
E lo speriamo un po' tutti. Comunque, dalla vostra inviata dal campo di guerra alla sindacessa è tutto. Buonasera.
Va bene, buonasera sindacessa. Noi ci prendiamo un attimo una pausa, ci andiamo a sentire una canzone dopo aver salutato la nostra sindacessa. La canzone è What I've Done dei Linkin Park.
eccoci qui di nuovo in diretta differita e in teleselezione confusi di testa, prima puntata del 2008.
E in questo 2008 come siamo messi? In differita, in diretta, in teleselezione?
Allora, eccezionalmente per questa prima puntata del 2008, io in quanto giudice unico decido che siamo tutti e tre in differita. Siete d'accordo? Anche se non siete d'accordo è uguale.
Sembri un po' il governo, comunque, detto questo...
Insomma, mi sta bene.
Volendo pure a me, possiamo pure continuare in differita, se la gente a casa è d'accordo pure, che ci facciano pervenire in tempo debito le loro opinioni.
Va bene, visto che non siete d'accordo, facciamo così, vi vengo incontro, facciamo che siamo al 75% in differita, con un 25% di teleselezione. Non vi posso venire più incontro di così.
Sì, dico, noi avevamo accettato anche prima. Fra l'altro la gente può anche non essere a casa, dove prima ha detto la gente a casa. Ma comunque un 75, un 25 in 3 è più difficile. Avrei gradito meglio un 66 e 33.
Allora, capisco che non ti va bene così, però più di così non mi posso piegare. E comunque è 75 ciascuno e 25 ciascuno. Ah. Quindi siamo tipo da testa fino all'altezza della prima costola, siamo in teleselezione, il resto in differita.
Scusa Mary, ti interrompo dallo stadio Marassi di Genova, dove la Sampdoria, squadra di casa, si è appena portata in vantaggio con un gol del suo fuoriclasse Antonio Cassano, il quale ha imbeccato di testa un cross del sempreverde Airone Caracciolo, che lo ha trovato dentro l'area di rigore, mentre il portiere del Torino Sereni stava guardando la platea.
Mi scusi, non sono Ameri, non so chi sia Ameri, forse non so, Ameri per sempre, tornando a Napoli alla sindachessa.
Comunque, anche se lei non è Ameri, confermo che l'arbitro ha convalidato la rete di Antonio Cassano, quindi qui a Marassi, Sampdoria 1, Torino 0.
Sì, ma non c'è, tu riesci a fare qualcosa per fermare questa intromissione?
Penso che al 90esimo si fermerà da solo.
Allora, che minuto siamo? Come si chiamava? Cucchi?
E siamo al terzo minuto.
Porca
di...
Eva!
Vabbè, ha segnato al terzo minuto la Sampdoria, una squadra forte, quindi anche per quanto giocando contro il Torino, che ricordiamo il Messina all'ultima ci ha perso solo 3-0 l'ultima volta, però si inneggiava a Minetti e Morello quel giorno.
È stato ceduto Minetti, non so se siete contenti, al Verona.
Minetti non è della partita, non è stato nemmeno convocato né dal staff tecnico doriano né da quello torinese.
Mi pare ovvio, si parla di una partita Serie A e soltanto certe squadre molto furbe possono farlo giocare in A.
Anche in nazionale lo farei giocare io Minetti, però vabbè.
Quello era Morello.
Comunque adesso la parola va a Milano.
Bene, è qui Milano, non è vero, però comunque riprendiamo la parola dallo studio perché altrimenti non la smette più. E diciamo, riprendendo il discorso di prima, che siamo 75-25, ma 75 in differita e 25
in teleselezione, che vi piace tanto, mi ricordo.
Sì.
Eh sì, la teleselezione è bella, è gagliarda, te dà quella marcia in più che gli altri non c'hanno, te gasa.
Sì, ma mi pare che più del 35% di teleselezione viene considerato dopante, quindi ve ne do 25 e vi accontentate.
Meno male che l'altra volta non sono fatto l'antidoping, allora.
Meno male, infatti, altrimenti saremmo stati nei guai. Intanto è arrivato anche il comunicato della RAI, nella persona del direttore del Noce, che intima a Daniele di astenersi dall'avvicinarsi a microfoni che siano di radio, televisione o anche cinematografici.
Ah, qua ci guardano veramente, perché mi ricordo la notte di Capodanno mia madre.
Ho paura, cos'è? Allora, innanzitutto ho paura. Perché dice che ci guardavano davvero? Uno, due, cosa c'entra sua madre?
Mia madre, la notte di Capodanno, mentre gioiosamente a casa dell'ammiraglio si festeggiava stappando una bottiglia di spumante a poppa della nave, vede che c'era su Rai 1. C'era...
Scusa, l'ammiraglio vive in una nave.
Che cazzo di ammiraglio è se non sei in una nave? Comunque, indipendente.
Speravo, magari era in ferie, che sul giorno di Capodanno lavorava pure.
No, ha la casa a forma di nave. Ha fatto costruire una poppa all'ingresso. Che con tanto di capezzolo l'ha fatta così.
Lo sapevo.
Un virtuosismo della comicità.
Una cazzata in mano.
È una prua nel balcone. Eravamo, come diciamo appunto, a poppa. Che ci deliziamo stappando una bottiglia di spumante. In televisione, che era messo a babordo la televisione. c'era appunto su Rai 1.
Tu non sai dov'è, però dici questi, sai queste no, parole.
No, ovviamente, so che la poppa, al contrario di come si può immaginare, è dietro, la prua è davanti. Ci sono sinistra e destra, non si sa, sono quello che ho detto io.
Perché si dovrebbe immaginare che la poppa dovrebbe essere davanti?
La poppa, ecco, infatti, lui l'ha fatta all'ingresso con tanto di capezzolo campanello.
Vabbè, ma lasciamo stare, ti prego.
È così, caso dell'ammiraglio, lo premi, che è anche piacevole, perché è fatto in lattice. E suona.
Una casa porno.
Non ti dico il campanello com'è, che rumore fa. Comunque, indipendentemente da questo,
però... Diccelo a questo punto.
No, non dovresti. Vai, suona e lo capirai. Indipendentemente da questo, ci guardavamo la TV e c'era sul Rai 1 Carlo Conti abbronzato come al solito, che a un certo punto viene inquadrato del noce. E mia madre lo vede e incomincia ad insultarlo pesantemente.
Perché?
Perché non lo può vedere, lo vedi, sa di una persona schifosa.
No, non ripetere quello che...
Non lo no, può... guarda che non ha detto schifosa, non lo ripeto cosa ha detto. Ma
devo dire pure tu.
Sono degli insulti che veramente sarebbero da querela. Ma comunque, io ho solo detto che è grassoccio e brutto. Ma questo è niente in confronto a quello che ha detto mia madre.
Ma non potevi risparmiartelo, no.
È cadente un po' in viso, non so se ce l'hai presente.
Lo so, non ci importa.
Hai presente quei cani con le guance gonfie che pendono?
Ma è appetito dagli uomini più importanti della Rai. Ecco, Fiorello lo bacia, Pippo Baudo lo bacia.
È simile mia madre, ecco. Che è appetito dagli uomini, sì, ecco.
Siamo messi bene, anche Benigni lo bacia, penso che l'abbia fatto anche Roberto.
Benigni gli avrà anche strizzato i coglioni, probabilmente.
No, non dire queste parole.
Lo baceva pure a Baudo. Ora Baudo si è baciato pure Katia Ricciarelli, che ci vuole coraggio, però.
Perché sua moglie? Cioè, poi tu hai 70. I suoi tuoi alla tua età.
No, vero, è sua moglie, allora giusto ha fatto.
Era sua moglie, cioè sono separati, non so se si rimettono insieme, sono fatti loro.
Chi era che aveva baciato Pippo Baudo? La Littizzetto, che ci vuole ancora più coraggio.
Per Baudo?
Per Baudo, certo.
Pure Fiorello l'ha baciato, è tutto, vedi lì un triangolo del noce, Fiorello, Benigni, Baudo, tutto
non
gira lì.
Non cosa fanno.
Che bellezza, comunque un saluto a Rosario Fiorello, nostro caro amico, anche se non ci conosce, un saluto a Pippo Baudo, altro nostro conterraneo, anche se
anche
non ci conosce.
Fiorello è conterraneo.
Sì.
Infatti ha detto altro nostro conterraneo.
No, perché pensavo che uno intendeva mettere.
No, un saluto a Roberto Benigni, che non è nostro conterraneo. Un saluto a Del Noce, che non è nostro conterraneo. E che probabilmente querelerà anche il nostro Daniele.
Mia madre comunque.
Sì, ora si scarica il barile.
L'ha detto mia madre, veramente è stato qualcosa di comico.
Vabbè, bellissimo. Noi siamo consapevoli della situazione che ci stiamo creando con le nostre mani. Nella fattispecie prendetevela solo con Daniele, che se un giorno trasmetteremo in video pure, è quello alla mia destra, perché io sto al centro, Davide sta alla mia sinistra, pur non essendo di sinistra, Daniele sta a destra, anche se non è di destra.
Esatto, tu sei di centro però.
Io non sono nemmeno di centro, io fluttuo perché sono super partes.
Democristiano che non sei altro. Comunque, detto questo, quando saremo in video ci scambiamo io e Davide, così lo facciamo tipo il gioco dei tre presentatori. Ci sono delle manoni di sopra che ci scambiano velocemente e poi indovina chi è Rugantino.
Scusami, ti interrompo dallo stadio Marassi di Genova, dove è appena successo un fatto increscioso. Praticamente c'è Antonio Cassano in ginocchio che sta piangendo perché c'è stato un infortunio, un suo compagno di squadra, esattamente a Caracciolo, che gli aveva fornito l'assist del gol in precedenza. Caracciolo, durante un contrasto di gioco con De Ascentis, si è fatto male ed è stato sostituito, al suo posto è entrato Bellucci, però Cassano si è arrabbiato con il suo allenatore perché voleva fare...
Piange, scusatemi.
Perché voleva fare entrare un altro giocatore della panchina, mentre invece l'allenatore ha deciso in modo insindacabile che dovesse essere Bellucci a prendere il posto di Caracciolo, e per questo Cassano si è offeso e adesso è lì che lo stanno consolando.
Non mi sembra un valido motivo per piangere.
E comunque c'è di fatto che la partita è ricominciata, la Sampdoria sta giocando in 10 con Cassano che viene consolato dal suo stesso allenatore, che però viene allontanato a malo modo, e anche dai compagni di squadra della panchina. Anche i dirigenti del Torino si stanno avvicinando cercando di calmare il giocatore blucerchiato.
Cassano penso che nell'eventualità vorrebbe essere consolato da Monica Bellucci, forse.
No, da Michel Lunziger, gli ha mandato le rose.
Perché?
Perché se la voleva, evidentemente, suppongo, ma lei suppongo che abbia, lui abbia perso mille rose, non so quanto.
Continuo a dire di puntata in puntata che ci vuole la webcam, perché ogni tanto sfugge qualche cosa agli ascoltatori.
Ho fatto il gesto, ho detto se la voleva, puntini puntini, vabbè, si capisce, no?
Cosa
voleva fare? Cioè, c'era bisogno anche del mio gesto.
Comunque, cosa voleva fare? Da Marassi è tutto, a voleva voi andare... Milano per Milan Inter.
Voleva andare a casa dell'ammiraglio a prendere il campanello della Unisicar.
Ah, no, ma la Bellucci però ha campanelli migliori.
Pure quelli della Unisicar non sono male. Comunque, fortunatamente quest'uomo fastidioso che interviene ci ha lasciato, perché dà veramente fastidio. Cioè, non è che noi per, diciamo, per prassi, per fare scena, diciamo... proviamo fastidio, proviamo davvero fastidio. Anche se è curioso che comunque fa come zio Paverone e i nipotini, che noi gli facciamo le domande e lui risponde.
Non ho capito zio Paverone e i nipotini.
Per esempio, quando a Paveropoli c'è, ci sono le trasmissioni in TV, c'è il telegiornale, dice la notizia, allora i nipotini gli fanno la domanda e quello già la risponde.
Vero, infatti questo stavo appunto per dirti, caro il mio Davide, è interessante, la telecronaca è interattiva, ci dovremmo attrezzare anche, diciamolo a tutti quelli di tutto il calcio minuto per minuto.
Esatto, poi dipende dalla squadra, perché può essere interattiva, Milan attiva, Juve attiva.
Sì, di sicuro. Ma comunque, ora ci dobbiamo collegare per Inter-Milan, diceva. No, Inter-Milan è stata sospesa per nebbia perché si giocava a Caltagirone.
Com'è Caltagirone? Non lo vado a intervenire, vi prego, come mai è Caltagirone?
Perché c'è nebbia a Caltagirone.
Prendiamo la linea dunque da Genova, è stata sospesa anche questa settimana la partita di Milano, quindi continuiamo con la Sampdoria in attacco, e ancora Antonio Cassano che è rientrato in gioco seppur piangente, con le lacrime agli occhi, dribbla tre avversari, si presenta in area di rigore, ma il suo sinistro va al lato di poco, di circa 7,5 metri.
Beh, di poco, scusi, ma a parte che non ci interessa, c'è un'incongruenza. Non risulta che la partita di Milano, o meglio, la partita Inter Milan fosse a Caltagirone.
E questi sono dati di fatto per i quali a quanto pare la partita è stata sospesa, o per meglio dire non è mai cominciata. C'è appena arrivata una notizia ANSA che ci comunica che in questo momento le squadre di Inter e Milan si stanno recando proprio a Caltagirone per giocare la partita. Non appena arriveranno faremo la radiocronaca in diretta, perché sarà anche l'unica partita che a quel punto si giocherà con notevole ritardo. Quindi la linea adesso a Roma.
Bene, qui Roma, cioè noi siamo un po' ubiqui, perché prima eravamo a Milano, adesso siamo a Roma, a meno che non abbiamo preso un aereo supersonico e siamo volati da Milano a Roma in 2 secondi. Riprendiamo la linea e non so cosa facciamo, perché ci siamo anche stancati di tutte queste cazzate.
No, non si può dire quella parola che hai detto in TV, si può dire eventualmente capezzoli, che è più interessante.
Quale parola ho detto?
Hai detto cazzate.
Si può dire capezzoli, non si può dire nemmeno. Perché è una parola che non ha senso in un contesto del genere, cioè...
Mentre in un campanello sì.
No, neppure, cioè, dipende.
Fatelo montare a casa, che è una cosa meravigliosa.
No, non me lo farò montare a casa assolutamente.
Comunque, allora, abbiamo, mi fa segno il nano malefico, abbiamo un ospite al telefono, quindi linea alla telefonata. Chi abbiamo in linea? Buonasera.
Cereani, sono il signor Gianduia Gianduiotto da Torino.
Ha detto Cerea.
C'è Rea, sta giocando, si sta allenando qui Rea.
E chi? Rea Silvia oppure come
no,
si chiama?
Angelo
Rea, bravo.
Grazie, no, mi è venuto in mente all'ultimo pensando al mio amico porco.
Specifichiamo che è un altro personaggio che si chiama Angelo, se no il povero Angelo Rea pensa che cavolo c'entra l'accostamento con un porco.
Non so se sia porco, no, è anche abbastanza, cioè è atletico, per essere calciatore sarà abbastanza atletico. Comunque, buonasera signor Gianduio.
Gianduia Gianduio, sono onorato di essere con voi in trasmissione, vi ho sempre ascoltato.
Aspetti un attimo, allora ricapitoliamo un attimo, cioè lei si chiama Gianduia, che è già un nome assurdo, no, ma più che altro Gianduia. Mi sembra femminile. Tu hai detto Gianduio, hai detto Gianduio, ma lui Gianduia.
Gianduia, ne? È un nome prettamente maschile qui a Torino.
Ah no, io pensavo Gianduio in quanto diminutivo di Gianduilio.
Ecco già, per esempio, è più plausibile, per quanto possa far schifo il nome Gianduilio. Mi auguro che non ci sia nessuno all'ascolto che si chiami così, cioè può darsi, non credo.
Tra i miei cugini si chiamano Gianduilio, perché nonno Gianduilio ha fondato un impero che poi quindi è fallito dopo 3 mesi, però era un impero.
Doveva essere un grande impero se è fallito dopo 3 mesi, ma sei stato fortunato quindi che non ti chiami Gianduilio, oppure avresti preferito?
No, no, solo in memoria del grande nonno, sì, però non mi piace come nome.
Vabbè, il signor Gianduia, allora, proviene, è un diminutivo di qualcosa oppure proprio Gianduia?
No, proprio Gianduia, ne?
Ho capito. Allora, lei ha detto che è onorato anche. Onorato cos'è il cognome?
No, Gianduiotto è il cognome.
Adesso che è onorato.
Sono onorato davvero di essere qui in trasmissione. Io vi ascolto da tanto tempo. Non ero mai riuscito a prendere la linea prima d'ora.
È stato anche in Russia qualche volta, signor Gianduia?
No, purtroppo no. Non mi sono mai spostato dalla mia Torino.
Eppure si direbbe, forse sua moglie è russa. Ci deve essere qualche legame.
La cadenza ha delle leggere inflessioni dell'est Europa. Comunque, signor Gianduia... Buonasera, si presenti, non lo so, non ci conosciamo. È un piacere per noi averla qui, accogliamo tutti, accogliamo Berlusconi, si figuri se non accogliamo lei.
Complimenti per il complimento a Berlusconi.
La ringrazio, sono così emozionato, non so cosa dire. Intanto vorrei salutare tutta la mia famiglia, né? E poi è un onore per un operaio come me essere qui in diretta radio.
Lei è operaio dove, alla Fiat?
Complimenti, che fammi conosce?
No, penso che saranno anche 8.000 milioni gli operai della Fiat, non so, però poi a Torino, poi con questo accento russo.
Io abito a Torino, non so se sai.
Suo figlio è a Torino, mi pare.
Nel senso che è un piccolo attore.
No, che abita nella città con la mole.
Guardi, effettivamente qui siamo un pochettino di più di quello che ha detto. Siamo 25.000 milioni a lavorare nella Fiat.
E lei non a Termini Imerese, però, che sta per chiudere.
No, in quel di Torino, né?
Grazie a Dio mi pare che la Fiat di Termini Imerese non chiude più.
No, grazie all'intervento illuminato di un nostro concittadino, non chiude più.
È stato merito suo.
È stato merito del grande Santino, sì.
Comunque, sono veramente felice, anche perché volevo festeggiare con voi la promozione.
Quale promozione?
Ebbene, adesso, da oggi, ho assunto un ruolo importantissimo in seno all'azienda, né?
Bene, cioè, che ruolo è?
Adesso monto, e niente poco di meno che i volanti nella catena di montaggio.
Gran bel ruolo.
Complimenti, prima cosa faceva?
Montavo i pedali della frizione, né?
Io non vedo che sia, non mi sembra che sia una promozione. Perché sta più in alto il volante.
Infatti il capo è quello che monta le
tettuccio.
Tettuccio apribile, in quelle col tettuccio apribile. Comunque, visto che lui ha detto seno, io posso ripetere capezzoli?
No, basta con questa parola.
Stasera mi sono, diciamo, preso di questo così. Continuerò fino alla fine della trasmissione a inserire questa parola in frasi che non c'entrano niente.
No, ma anche no, perché? Lasciamo stare. Comunque, signor Gianduia, noi quindi siamo onorati altrettanto, visto che comunque lei è onorato di essere qui con noi. E allora, visto che anche è la prima volta che si trova con noi, ci parli un po' di lei. Quindi abbiamo saputo che operai alla Fiat da poco promosso. Cos'altro ci vuol dire?
Le voglio dire che qui in azienda, siamo tutti contenti, perché da quando è arrivato quel santuomo, quel figlio prodigo del signor dottor Sua Eminenza Lapo il Khan, siamo tutti più felici, perché le nostre condizioni lavorative sono migliorate, né?
Non dico niente, va per... No, mi querelo da solo.
Anche perché stavi dicendo capezzolo, no?
No, non stavo dicendo capezzolo, lasciamo perdere. No,
anche perché Sua Eminenza mi sembra particolarmente eccessivo.
Mi sembra eccessivo, ma non voglio esprimere considerazioni su quel simpaticone di Lapo il Khan.
Sì, non lo conosciamo, dico, sappiamo cosa ha fatto in passato, ma sono anche fatti suoi.
Non lo conosciamo, ma ci sta sulla minchia.
No, a parte che non dobbiamo dire queste parole, però comunque no, sei indifferente, cioè per me...
A te sei indifferente?
Sì. Chi cavolo, chi lo conosce? Sì, non mi importa di lui.
A me invece dà fastidio la sua esistenza al mondo. Occupa dell'aria che io potrei respirare.
È una parte anche insignificante e trascurabile, direi.
No, guardi che se viene qui a Torino di aria respirabile non ne trova, né? Io lo assicuro.
Quindi a maggior ragione vi occupa dell'aria il buon Lapo. Lapo!
No, ma guardi che qui in azienda, soprattutto nella catena di montaggio, la situazione è cambiata da così a così da quando è arrivato il signor Lapo il Khan.
Ma come mai?
Perché lui ha portato gioia e brio nei nostri cuori, perché da quando è arrivato ci ha fatto mettere quelle belle felpette con la scritta Fiat, né? E adesso siamo tutti più felici quando lavoriamo.
Ma comprate a spese vostre, perché una felpa mi pare costava tipo 150 euro.
E noi abbiamo avuto lo sconto con l'obbligo di acquisto.
Cioè 148?
99 euro.
Con l'obbligo di acquisto, non so se hai notato.
Interessante, quindi vi ha rubato 100 euro la webcam.
Dica sì.
Ma ci ha donato la felicità, Anne.
Eh beh, sì, certo.
Meno male, di che colore è la felpa?
La mia è bianca, che in catena di montaggio ha il suo perché, diciamo.
Ah, cioè voi dovete lavorare con quella felpa.
Esatto, anche la cosa buona è che anche ad agosto lavori con quella felpa. Beh, e dimagrisci 7 kg in un giorno.
Ottimo.
È interessante, come, quindi una felpa non la lavate mai?
Dipende, quando non ci mettiamo la felpa che la mandiamo a lavare, né? Abbiamo la maglietta con la foto del signore Sua Eminenza Lapo Elkan con la scritta "Vai Lapo, tira per noi".
Non è cardinale Elkan.
Forse è un calciatore?
No, è molto di più, è il nostro capo insieme, né?
Ma comunque, quasi seri, ma che ruolo ha nella dirigenza della Fiat Lapo Elkan?
Se oppure Ri, scegli innanzitutto, Serro.
No, no, seri, tutta una serio. Serio.
Quasi.
Oreo al serio.
Centro al serio, ho detto quasi seri.
Allora facciamo Ri. Comunque, che ruolo ha nella dirigenza della Fiat Lapo Elkan? Che cos'è il vicepresidente, l'amministratore delegato? Non lo so, cos'è?
Chiediamo a Gianduia, che non lo so neppure, secondo me.
Allora, ufficialmente hanno detto che l'hanno tolto dal consiglio di amministrazione, però è sempre lui che tira le file e ci dà questa gioia immensa di governare.
Si diverte sempre a tirare.
Stavo dicendo io, quello che può tirare tira, e quindi va bene.
È l'unica in attacco alla Juventus, visto che quello che può tirare lì. A proposito, signor Gianduia, è tifoso del Torino o della Juventus?
Ma io sono un po' così, diciamo che in famiglia siamo combattuti, né? Per questioni aziendali tifo Juventus, purtroppo mio figlio...
Anche Spartak Mosca, secondo me.
No, Spartak Mosca no. Sono molto felice di tifare Juventus perché la Juve ci ha dato tante soddisfazioni, né?
Quindi non tifa Torino?
No, però mio figlio sì.
Beh, attenzione, conflitto in famiglia.
Succedono queste cose a volte, ci sono in una stessa famiglia interisti e milanisti, juventini e torinisti. Tifosi del Camaro sono camarodi? No, abitanti di Camaro sono camarodi.
Sì, non lo so.
Camarenzi e messinesi, eccetera.
No. Sì,
no, reggini e messinesi in una stessa famiglia? No.
Invece hai capito di sì.
Ma guardi, io adesso sto cercando di portare mio figlio sulla retta via. Io ho pure fatto mettere un bel poster del signor Lapo Elkan in cameretta sua, così quando si sveglia lo vede già il buongiorno del
mattino. Scusi, ma quanti anni ha suo figlio?
45.
No, ecco, immagino. E lei invece quanti anni ha?
68.
Assessato, complimenti per la voce.
Si mantiene giovanile, me lo immaginavo molto più giovane, un 45 anni al massimo, come suo figlio d'altra parte.
E mio figlio si mantiene bene pure lui, è ancora in quella fase in cui non sa cosa fare da grande.
Eh sì, ha 45 anni, però fra l'altro lo disturba parecchio, perché poverino si deve svegliare la mattina. Non so, come se io mi svegliassi con una foto di Lillo Foti. Non so, dico, ma con tutto il rispetto.
Ma guardi che fortifica il tempo e tempo all'animo, ne?
Ma, nel senso che uno si sveglia... Come?
Si sveglia... Beh, io quando mi... Io si figuri, ne? Che ho messo la foto del signor Elkan a tutte le longitudini e tutte le latitudini della mia camera da letto, ne?
È grande la sua camera da letto, ha diversi fusi orari, com'è? Uno in Russia, ovviamente.
Guardi, grazie al signor Lapo Elkan che mi ha dato l'aumento dello stipendio, né? Adesso guadagno ben 5 euro in più ogni 3 mesi.
Beh, un grande aumento di stipendio, decisivo nella sua vita.
E direi proprio di sì, pensi che adesso mi posso anche prendere il caffè la mattina?
Prima no.
Bene, guardi, se vuole solo per farle odiare Lapo, le do io 10 euro ogni 3 mesi. Glieli mando, dico, con un vaglia postale, mi dà un indirizzo. Basta che si leva le foto, non deve mettere le mie.
No, guardi, per mettere le sue, né, non c'è nemmeno spazio. Anche perché oltre alle sue abbiamo ancora quella di Del Piero, che festeggia la vittoria nella Coppa Intercontinentale, né, quando ha segnato.
E quelle le può anche lasciare perché è un bel momento calcistico, ne parleremo poi con il presidente Berlusconi.
Comunque, io adesso devo tornare in fabbrica a lavorare, né.
A quest'ora, per voi che siete in differita, questo non è un orario di lavoro, almeno, cioè, forse sì, dipende, fai il turno di notte.
facciamo orari differenziati, né? Perché facendo gli orari differenziati con come si dice, né? Quelli straordinari, riusciamo a racimolare fino a 80 centesimi in più a fine mese.
Un affarone, direi, oltre ai 5 euro che divisi fanno
1,66. Ma ora, per farmi i fatti suoi, ma quanto guadagni al mese, se lo vuole dire, per carità?
Da adesso 401,66 euro, ne?
Perché ci sono, eravamo 400, abbiamo aggiunto questi 5 euro in 3 mesi, quindi però comunque avrò un lavoro particolarmente faticoso, non mi sembra.
Perché ho avuto la promozione, ne?
Ah beh, perché prima quanto prendeva?
300 euro.
Ha avuto un vantaggio di 100 euro, allora davvero questa è una promozione.
Un 33% di aumento, che se fosse per uno stipendio normale sarebbe un signore aumento di stipendio.
Ma vede, già è un gran vantaggio montare gli sterzi volanti, né? A posto del pedale della frizione, perché io sto più in alto, quello che sta a montare il pedale della frizione, né? Mi deve subire di sopra che lo schiaccio. Prima ero io quello che subiva, né?
Perché montate contemporaneamente.
Sì, si entra in 48 in ogni auto, né? Ognuno monta un pezzo. Io ero quello messo peggio, né?
Ecco, ma poi non ci dovrebbero essere delle macchine apposite per fare le macchine, cioè per fare le automobili?
Ma così si risparmia, ne?
Chiedo però.
Circa, ma mi viene da chiederle, io ho una Fiat Panda e ogni tanto c'è la frizione che non è... prima era morbida, all'inizio si sta indurendo man mano, l'ha montata male.
No, ma lei ha comprato uno degli scherzi di carnevale della Fiat, ne? Ma quanti ci sono cascati in quegli scherzi di carnevale ogni anno, ne?
Tanti russi.
Ma non lo so, in Russia si fabbricava, mi ricordo, ne? Che avevano fatto la 126 qualche anno fa in Polonia, un po' retrati. Però ecco, ogni anno l'azienda ha deciso di fare gli scherzetti di carnevale, né? E ha messo in giro prima la Duna, poi la Panda.
Ma io ho la Panda nuova, che è una bella macchina, mi sono anche soddisfatto, mi scusi. Ora faccio della pubblicità alla sua azienda, però dico, questa frizione che si è indurita un po' col tempo, sarà la vecchiaia.
Non si preoccupi, da ora tra qualche giorno non si muoverà più direttamente, resterà lì fermo anche se gli carico un macigno di sopra, ne?
Ah, interessante, macigno. un po', mi sembra... Mi scusi, facciamo una prova scientifica. Deve dire, ti spiezzo in due.
Non lo so dire,
ne? Lo dica, faccia finta di essere Ivan Drago.
Ti spezzo in due, ne?
Secondo me fa finta di non saperlo dire.
Vabbè, comunque, dopo aver passato tutto questo bel tempo in compagnia del signor Gianduia, Gianduio mi sarebbe piaciuto di più, diminutivo di Gianduilio, ma invece Gianduia, diminutivo di nulla mi sembra, non capisco come da nulla siano arrivati a Gianduia, perché cioè nulla diminutivo potrebbe essere null,
nu,
poteva essere anche nu, ma invece è Gianduia. E allora noi salutiamo il signor Gianduia, lo ringraziamo perché gli ospiti nuovi ci fanno sempre piacere. Tanti saluti a tutti a Torino, quando magari ci risentiremo più là, soprattutto quando ci sarà il derby Juve-Torino, vorremmo sapere delle lotte familiari.
Sì, delle lotte intestine. Comunque mi volevo dire, no, non posso parlare di Torino, del Piemonte e pure della Valle d'Aosta, non ne posso parlare. Perché sennò Davide incomincerebbe a ridere.
Posso ridere, è un piacere ridere. Piuttosto mi stavo domandando se le lotte intestine succedessero quando, voglio dire, nella stampante, per esempio, ci sono le testine che non funzionano, litigano fra loro.
No, praticamente la lotta intestina è quando mangi un po' troppo pesante la sera. E poi prima di andare a dormire, lotte intestine che si scatenano.
Va bene, salutiamo il signor Gianduia, grazie di essere stato con noi e buonasera.
Buonasera, ne?
Ecco.
Va bene, allora torniamo in studio, cioè nel senso eravamo anche prima in studio, però si dice così e fa figo. Annunciamo la prossima canzone, vi liberate di noi per qualche minuto, la annuncia il nostro Rugantino.
Allora ci andiamo ad ascoltare Play the Game dei Motorhead.
Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control if you can take it. All about your debt if you can pay it. It's all about pain and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no
fool, run out here and die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play.
Eccoci qua, tornati in diretta, differita, teleselezione, anzi no, com'era la suddivisione precisa, 75%?
E allora, siamo 75% in differita, 25% in teleselezione.
Ma specifichiamo che ognuno di noi è al 75% in differita e al 25% in teleselezione.
Sì, già l'abbiamo detto. Comunque, andiamo avanti, si parlava di occhi azzurri, occhi blu. Ma le gambe mi piacciono di più.
Sì, è una bella... No, stavo canticchiando un abbozzo di canzone che scrissi ben 15 anni fa e che non ho mai finito.
E faceva... Mentre vomito ti chiedo che faceva occhi azzurri, occhi blu la canzone?
No, occhi azzurri. Occhi azzurri e poi si diceva...
Poi diceva grandi come i tuoi, Linda, forse non li hai.
No, era un'altra cosa. Comunque, oh piccola Ketty, oh.
Faceva così la canzone.
No, questa è un'altra che sto scrivendo adesso, che secondo me farà successo.
Beh, probabile, complimenti per l'originalità.
Bella canzone, ma andiamo avanti. Cosa potremmo parlare in questo inizio di 2008? È iniziato un nuovo anno, anno nuovo, vita nuova. Cosa è cambiato dall'anno scorso nelle vostre vite, cari miei compagni di disavventure?
Ma guardi, io non c'ho più l'autoricarica nel cellulare, è un dramma, lo sto vivendo però con passione, con grande orgoglio e ritenzione idrica.
Diciamo che nel nuovo anno c'è chi non si porta le caricabatterie, chi chiama al cellulare non capisce chi sta rispondendo e dice delle cose assurde e crede di aver sbagliato un numero e riattacca, non so se tu conosci qualche esempio del genere.
Vabbè, i cellulari creano sempre confusione e condomini, nel senso che magari uno chiama, si aspetta che risponda una persona, invece risponde un'altra, non si capisce, ci sono interferenze, poi nascono anche brutte figure, fraintendimenti ed equivoci.
Rogantino ride, avrà capito?
Non lo so, sinceramente.
Prova a pensare a tutte le telefonate che hai fatto oggi.
A tutte le telefonate che ho fatto oggi...
No, limitiamoci, prova a pensare a tutte le telefonate che hai fatto fino a 10 minuti prima, un quarto d'ora prima che entrassimo in trasmissione.
Ma io non mi ricordo di aver sbagliato persona al volante del telefono.
Non ricorda.
D'altra parte la memoria è labile, mentre invece la voce è flebile.
Perché?
Perché parlo così?
Perché?
Non lo so. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo forse un altro ospite in linea. Lo sentiamo con somma gioia, sperando che non abbia sbagliato numero anche lui.
Mi è piaciuto il francesismo, perché voglio dire, per entrare in tema, abbiamo forse un nuovo ospite. Lo sappiamo che abbiamo questo nuovo ospite. Perché devi inserire questo intercalare?
Non lo so, perché dipende tutto dal nano malefico. Io non lo so se abbiamo un nuovo ospite, perché essendo troppo basso il nano malefico, io non lo vedo.
È così.
Ora sta saltando, ha detto che abbiamo un nuovo ospite, esatto. Sicuramente.
Quindi possiamo eliminare Ippetetro.
Cosa?
Eliminiamo Ippetetro.
Cosa sono?
Ippetetro.
Peraltro vuol dire.
Può essere, no, peraltro cioè forse.
Ah, vedi, però dai, che io ho fatto un po' di etimologia scrausa. Però va bene, il francese non è la mia lingua, preferisco un po' l'austro-ungarico e il sudafricano.
Beh sì, anche se il francese mi permetto di dire che è un po' più facile, ma noi andiamo a sentire chi c'è in linea e vediamo se questa persona conosce il francese, insomma, non sappiamo, vediamo di chi si tratta. Buonasera.
Bonsoir tout le monde.
Buonasera, parla in francese, è un piacere.
Buonasera, se lei continua a parlare in francese io non le risponderò più, non per odio verso la Francia, ma perché non lo capisco.
Ecco, noi parliamo in italiano, quindi possibilmente si adegui.
Non faccia come tutti i francesi che rompono le balle in questa maniera.
Che palloso, cioè, per fare un esempio, un francese è come, dice, arriva uno straniero, ti dice in italiano, non lo so, invece di dirti dove devo andare, ti dice dove deve andare, allora tu non capisci, loro fanno così.
Perché i francesi sono maledetti, infatti per questo hanno perso la Coppa del Mondo.
Sì, però, sì, più cortese, non so cosa ne pensa il nostro ospite, o quantomeno se parla francese, se è francese, se è di origine francese, chiediamo tutto a lui.
Je suis, buonasera a tout le monde, come ho detto prima, je suis François la Grande.
Sì, allora, traduciamo, lei è, buonasera a tutto il mondo, lei è Francesco... Sembrava François. Francesco è la grande, tradotto in italiano.
Sono la grande.
È la grande.
Vabbè, il cognome non si traduce, immagino.
Dici che la grande è il cognome?
No, ma si traduce, no, lo lasciamo in francese. Il signor Francesco. Signor Francesco, buonasera.
Ciccio.
Buonasera.
Buonasera, sta imparando.
Piano piano, provi a dire Malanova e si messi in...
Triule, scuntitizza.
Ho studiato... nelle vostre scuole per qualche tempo, perché sono 3 anni che vivo qua in Italia.
Ora, io mi domando, quando gli italiani parlano in francese, capisco che è cosa rara, perché noi italiani ce ne fottiamo un po' di tutte le altre lingue, facciamo bene da un certo punto di vista, male da un altro. Ma dico, non è che noi cambiamo gli accenti a tutte le parole, cioè si dice bonsoir à tout le monde, come ha detto prima per esempio il nostro caro ospite francese, non è che diciamo, che so, cambia gli accenti in qualche modo, non ce n'è solo uno effettivamente.
Non sono capace. Che comunque magari si può sentire una leggera inflessione italiana, che non so come sia, essendo italiano. Se lo parlassi io si sentirebbe un po' di cadenza messinese, come si sente ora. Però, cioè, sarei grammaticalmente corretto, penso.
Non lo so, cioè, il fatto è che loro non sentirebbero l'accento francese, perché non avresti quella cadenza da ricchioncello, va bonsoir tout le monde, la la, eccetera, messieurs.
Che a te invece riesce benissimo.
No, vabbè, che conosco un po' di francese solo per questo. E allora, caro...
Per frequentazioni con gente ambigua, come Ambrosini.
È francese Ambrosini?
No, era ambiguo, se non so se ti ricordi una trasmissione precedente. Ciao Massimo.
Ricordo, sì, voi amiconi, Ambrosini. Va bene, allora, caro il nostro Francesco François Ciccio, come vuole che la chiamiamo, buonasera e benvenuto alla nostra trasmissione.
Volevo fare le compliment alla vostra trasmissione. Veramente molto felice di essere qui.
Ecco, cosa c'è?
Sta parlando in veneto, probabilmente.
Non si capisce bene che lingua sia. Forse poi più piemontese. Ostano, per vicinanza a lei, di che zona della Francia è?
Marsi.
Ah, bene, vabbè, quindi siamo, non dico vicino all'Italia, ma neanche lontani. Insomma.
Je chiede perdon, mi italien. Non lo sai benissimo.
Eh sì, fantastico, direi che lo sa malissimo.
Si scusi anche per il suo francese.
Sì, perché se parlasse in francese sarebbe molto più comprensibile di questo italo-francese, ma neanche di questo. Forse un'influenza ligure, essendo lì a Marsiglia.
Ho girato tutto l'italiano, sono stato un mese a Genova, un mese a Torino, un mese a Milano, un mese a Roma.
Ci ho messo un bel po' a capire. Beh, un mese, sì.
Neanche io ricordo mese, non lo capivo.
Sì, credevo fosse stato a Messina, la nostra città, la conosce?
Sì, l'ho vista due anni fa.
Due anni fa, faceva rima con l'ho vista.
Due anni fa, è stato a Mont. Sono molto felice di essere qui.
Feliz Navidad, questo era spagnolo.
Sì, ma perché secondo me è un po' cittadino del mondo il nostro francese.
Decisamente, perché parla in tantissime lingue. Complimenti, lei è davvero un poliglotta.
Merci beaucoup.
Quante lingue parla?
358.
358, anche il barese, non posso notare fra queste.
Perché avrà conosciuto il mago Nicola.
Quattro mesi in quel de bear.
Quindi un mese a Milano, un mese a Roma, un mese a Genova, quattro mesi a Bari, buono.
Quando uno sceglie bene.
Sì.
Cioè, Bari deve essere anche, mi dicono che è bella, però non ci sono stato mai.
Non saprei.
Ma Roma, io ci sarei stato di più. Non, cioè, secondo me è oggettivo, penso che Roma sia un pochino caput mundi.
Sì, forse perché gli abitanti sono un po' abbastanza zalloni, forse per questo. Non so.
Bari.
No, anche, ma a Roma soprattutto.
Ci sono anche abitanti di Bari zalloni che si trasferiscono a Roma per andare a giocare a calcio, poi vengono cacciati a pedate dagli allenatori e vanno a ingrassare.
Neri, scusa.
Beh, d'altronde.
E l'ho chiamato.
Mi interrompo per dirvi che qui a Genova si è interrotta nuovamente la partita perché Cassano si è rimesso a piangere nuovamente e si è riconosciuto nelle vostre parole che venivano mandate in diffusione via radio durante il match. Si è sentito insultato sul risultato di 1-0, ha preso la palla, ha detto adesso basta, me ne vado, il pallone è mio, me lo porto via io, non si vuole più distaccare dalla sfera. L'arbitro sta cercando di capire se espellere il giocatore di origine barese per fallo di mano oppure no. Vediamo, lì ci sono dei dirigenti della Sampdoria che cercano di mettere una buona parola in favore del loro numero 99.
Vabbè, non ci interessa molto, dico.
C'è da dire che le partite raccontate da questo cronista sono sempre appassionanti. Ma signor Francesco,
scusami un attimo, io ero felice un attimo di sapere che le nostre trasmissioni di radio vengono mandate in diffusione negli stadi, o quantomeno sicuramente non so, De Marazzi, non so, negli altri stadi, se il signor Cucchi è ancora in linea.
È successo che durante un'azione d'attacco del Torino la squadra granata si stava pronunciando in una chiara azione offensiva. Sì,
non ci importa, parlavamo un attimo della nostra trasmissione in radio in filo diffusione allo stadio.
È capitato che durante questa azione d'attacco il Torino è andato vicino al gol con un sinistro di Recoba.
Vabbè, non ci interessa.
Lo speaker dello stadio Marassi ha esultato per l'errore del fantasista uruguaiano in forza al Toro e ha sbadatamente premuto il tasto dell'emissione della radio in tutto Marassi, così si è sentito proprio in quel momento mentre Cassano veniva insultato da un fascino rosso che adesso è già stato intercettato dalla polizia. Ci comunicano che pure è stato arrestato, quindi Cassano si sta tranquillizzando e forse torna pure a giocare. Anche Recoba gli ha detto ti passo la palla, non ti
Bene,
preoccupare.
È già in carcere, come diceva Maurizio Mosca. Comunque vorrei sapere, visto che sei fascino rosso, se tu sei, oltre che fascino rosso, hai un grande fascino, se sei fascista.
Non sono fascista, ho semplicemente un grande fascino. E per questo la poliziotta che mi ha arrestato dopo 40 minuti mi ha liberato subito. Non ho potuto perdere ulteriore tempo perché dovevo tornare a fare la trasmissione. Ma torniamo al signor Francesco Ciccio.
Hai premuto il campanello della polizia.
Sì, è come suonava, pensa. Comunque, torniamo. Poi, su col...
Sì, anche torniamo su. Io me lo priavo, prima pensavo che andassero le nostre trasmissioni, invece è stato un caso perché lo speaker ha premuto. Vabbè, comunque, torniamo al signor Francesco, ci scusi per l'interruzione, stavo dicendo, non mi ricordo cosa, dica tutto quello che vuole, parlavamo di lingue, non so.
Sì, stavo parlando che parla 47 lingue.
358, mi pare di ricordare.
È una media aritmetica. Signor Francesco, comunque, ci parli un po' di lei. Che mestiere fa? Cosa fa nella vita? oltre che parlare male il francese.
Oui, je suis, non lo so come si dice in italiano, je suis le grand, non so come...
Lo dica in francese.
Le putanier.
Ecco, complimenti, no? Perché se abbiamo capito bene, complimenti.
Quindi lei cosa fa, mi scusi, no? Perché non, forse la traduzione tra il francese e l'italiano può essere equivoca. Cosa fa, mi scusi, si spieghi, descriva il suo mestiere.
Je conquiste tous les dons de tout le monde et je fais un peu, comme dites vous en italien, l'amour, je trompe.
C'era anche un termine francese che era più, diciamo, era più utile per tutti, perché è un gigolo.
Gigolo, oui, ma potete chiamare gigolo.
Non vogliamo, è strano questo italo francese, in pratica si levano le ultime, che poi solo si fa per l'inglese, questo magari uno non sa parlare, invece il francese basta parlare in italiano, diciamo, con un accento particolare.
Mi viene da
Je tente de parler italien, je sais français.
Dopo il franco-baresi viene da me, appunto, questo accento, viene da dire che comunque questo mestiere, ma la pagano quindi?
Chi
la paga? Donne piacenti, perché la pagano? Lei dovrebbe pagare loro, forse.
La soddisfazione de poter vedere le sorrise sulla faccia delle figlie, non so come si dice in Italia, delle donne, delle figlie italiane, francese, inglese, de tout le monde. Gran soddisfazione per questa ragione, je suis François c'est la grande.
Cioè, traduciamo esattamente la risposta è stata la soddisfazione a questa grande soddisfazione, cioè ci vorrebbero a medire Goldman, la soddisfazione a questa grande soddisfazione di dare alle donne un sorriso, perché le donne hanno questa soddisfazione, per questo sono Francesco Sella Grande, che è cambiato il cognome rispetto a prima, non so.
No, era Sella Grande pure prima, sono Francesco la Grande. Comunque,
adesso se vuole rispondere invece davvero alla domanda, la pagano, cioè la soddisfazione del sorriso, cosa? Nel senso che le basta questa soddisfazione del sorriso e non la pagano?
Io pensavo così.
Gentleman, non parlè de queste cose.
È Barese.
Questi accenti franco-baresi. E quindi, dicevamo, bene, lei quindi se ne... cioè, se non la pagano, alla fine fa quello che fanno molte persone, cioè ogni tanto va a divertirsi con delle figliole. Dico, non è un lavoro, è un bel divertimento, però non è un lavoro.
Le posso dire che il lavoro è più faticoso che c'è in tutto il mondo, perché...
è per i seminatori, guardi, uguale.
4-5 se volte tous les jours, tous les soirs, 5-6 volte, 7 voglio vedere lei a fare l'amore tutte queste volte, giorni, soddisfare tutte le figlie, tutte le donne che vengono da lei.
La visione della figlia
da vicino, ma la visione della figlia da vicino, ma per i minatori è più difficile perché fanno da soli.
Sì, no, ma io penso che è pesante come lavoro, no, per chi ha comunque la sua soddisfazione, a meno che non vada con delle signore 95 anni, che forse, dico, senza involgarirmi, non deve essere piacevole.
No, assolutamente, massimo.
Ah, merda! Sì, si sente però l'impressione di Bari vecchio.
Ma erano 4 mesi, è stato molto di più a Bari.
4 mesi?
4 mesi, non erano 4 mesi prima.
4 mesi e 2 settimane.
Ah, ecco, c'erano anche
quelle 2 settimane a influire sull'accento.
Tra l'altro in francese si dice deux semaines, in dialetto siciliano deux semaines è uguale.
Circa, e quindi sarebbe accento franco-siculo. Indipendentemente da questo, dicevamo, lei fa questo bel mestiere. Ah, che bel mestiere fare il puttaniere, come diceva la canzone.
Che bella rimina, che non significa girare.
Appunto, stavo pensando, rimina il caffè. Bevete il caffè voi in Francia? O comunque dopo che ha finito di... che fa? Si fuma una sigaretta o si beve un caffè?
C'ho il turno successivo. C'ho l'altra donna da soddisfare. Non posso... Non c'ho tempo per fumare o per bere il caffè. Il caffè è una cosa italiana. In Francia noi non lo facciamo.
E vabbè, non avete capito.
Lo facciamo, cos'è?
Facciamo ha conosciuto la sindachessa. Forse prima che la sindacessa smettesse di esercitare ha conosciuto il nostro. Ma lei quanti anni ha? Mi scusi, signor Francesco.
L'età è una cosetteria. L'età non conta. L'età è una cosa che solo per voi italiani è importante.
Ma cosa ha detto prima? L'età non conta, una cosetteria. Che ha detto?
Una cosetteria.
Eteria. Eteria.
Cosa vuol dire eteria?
Eteria, non lo sappiamo, ma lasciamolo così nel mistero. E quindi, ora dico, perché l'età è importante, dico, fino a quanti anni potrà continuare? È difficile. E poi, mi vengono tante curiosità. C'è la donna che aspetta, cosa, nel bigliettino come dal macellaio, com'è?
Spesso e volentieri, sì.
Complimenti, però ho imparato questa locuzione. Spesso e volentieri, anche se...
Spesso e volentieri è molto italiana, vero?
Sì.
E la fama di essere il più gran puttanier del mondo, lo sanno tutti.
Bene. E quindi ha forse da fare, la lasciamo ai suoi impegni amorosi.
Vedi, c'è una donna che mi aspetta a casa sua, adesso prendo la mia macchina e vado lì a soddisfare questa ennesima donna, che poi tutta la notte ho altre 5 donne da soddisfare, se non mi chiama qualcun altro.
Complimenti, mi viene da pensare, ma come funziona? Metti conto, mi voglio aprire un'attività parallela alla caramella su misura. Ne lasciamo perdere il nome dell'attività. Come funziona? La benzina è a carico della cliente, a carico suo? Cioè lei va a domicilio, vengono da lei?
Vado a domicilio, vengono da me, la benzina è a carico.
Di chi?
Della cliente. Ma non è bello chiamarla Don Cliente, è bello chiamarla Don Zoccolone.
Vabbè, complimenti, non mi sembra neanche bello, mi ricorda.
Avrà perso una certa percentuale di clienti, secondo me, con questa affermazione.
Probabile, mi ricorda qualcosa che ha a che fare con l'FC Messina.
Nel dialetto di Marsì, Zoccolone significa Grand Don, Grande Aspirazione.
Aspirazioni. Complimenti, soltanto una piccola precisazione, giusto perché ha sbagliato tante cose, ma almeno questa gliela dico. Se la vuole dire in francese Marseille, se la vuole dire in italiano Marsiglia, quantomeno la sua città.
Il dialetto di Marsiglia.
Vabbè, controllerò.
Va bene, signor Ciccio, la chiameremo Ciccio d'ora in poi.
François, c'est la grande, tanto grande.
Ora ricollego tutto questo c'est la grande. E comunque allora, bene. La salutiamo, la lasciamo ai suoi impegni, in bocca al lupo o alla cliente, e quindi buonasera e buon divertimento.
Bonsoir.
Bene, allora noi salutiamo il signor François Francesco Ciccio di Marseille, Marsiglia, Marsiglia, non mi ricordo come.
In marsigliese si dice Marsì.
In marsigliese, Marsì, che fra l'altro è anche l'inno francese e anche un panino.
Sì, perché non mi piace nessuno dei due. La marsigliese no, è brutta, è pagliosa.
A me piace il marsigliese.
La marsigliese.
No, il panino.
Io direi o il Marsiglia o la marsigliese, il panino.
Il panino o la marsigliese.
Oppure il Marsiglia, dipende.
Anche il viennese ogni tanto è buono.
Sì. Il viennese è più buono della marsigliese, ma il panino è femmina.
Chiederemo a qualche tedesco, a qualche austriaco.
Al nostro panettiere di fiducia, nonché rosticciere, nonché.
Non si può fare pubblicità, però.
Vabbè, no, però noto suocero di un portiere che gioca in Spagna.
Nel Cagliari.
Comunque, ricordatevi che anche sulla crema pasticcera ci va il pepe. Ma comunque, assodato questo, che è una cosa importante che dovevamo dire, siamo arrivati anche per questa settimana alla fine della nostra trasmissione. E adesso pianto, stridore di denti, lacrime che si perderanno nell'atteso di risentirci fra 7 giorni in quel diffusi di testa su GS Radio. Radio Gaga, Radio Gaga.
Leviamo il microfono arrogantino. Vi saluto tutti, cari radioascoltatori. Ci sentiamo tra un certo periodo di tempo X. E viva la Salerno Reggio Calabria.
Questo non è detto comunque, perché può darsi che un tuo radioascoltatore lo veda, anche se non lo sai.
Infatti, ma però ci vedremo sconoscendoci.
Però ma vi vedrete sconoscendovi. Allora vi saluto anch'io, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi che la lampada è blu. E allora vi saluto ancora una volta da Fusi di Testa, Rugantino, Davide e Daniele. È stato un piacere ancora una volta. Buonasera a tutti e tanti auguri.
Ciao.